Dal salotto di Radio Italia 1, Quinta Dimensione. Incontri fantastici a cura di Giuditta Tembeck.
Buonasera amici, bentrovati al nostro consueto appuntamento del lunedì. Questa volta sono proprio quasi in diretta, eh? Sto registrando infatti domenica sera sotto una pioggia battente, sotto l'alluvione che ha creato tanti danni. È un momento veramente brutto, sì, davvero. E io spero che i comuni imparino qualcosa, ma dubito fortemente. Sì, l'alluvione ha fatto tantissimi danni e forse, se invece di pensare alle grandi opere inutili, si pensasse alle piccole e anche piccolissime opere utili, permettendo a ciascun comune di intervenire sul territorio, perché i comuni sanno perfettamente, i sindaci e gli assessori nei piccoli comuni sono persone, non sono politici irraggiungibili che vivono sulle nuvole, passano da un jet all'altro, da un grande ristorante, una mega festa, una mega cena elegante o meno e con bunga bunga o meno finale. No, non sono così i sindaci e gli assessori dei piccoli comuni. Sono persone inserite sul territorio, magari il sindaco c'ha la sua vigna, quando ha finito di fare il sindaco molla lì gli abiti di circostanza, va, si coltiva la sua vigna o fa l'artigiano o fa quello che deve fare. Per cui nei piccoli comuni gli operatori, quelli che ci governano in effetti, che sono al nostro servizio, al servizio di noi cittadini, conoscono perfettamente quali sono i problemi e dove sono i problemi, per cui sono in grado di intervenire. Appunto, torno a dire, se anziché fargli fare grandi opere inutili che poi ci dividono, ci mettono l'uno contro l'altro, guarda la TAV in Valsusa, che io conosco benissimo perché io arrivo da lì, cioè ci vivo 3 mesi l'anno, ma non ha importanza se ci vivo solo 3 mesi l'anno e gli altri 9 li vivo a Torino. Il mio cuore è là. Io vedo quanto è inutile, quanto è dannosa. È solo un regalo, un grande regalo alle mafie grandi e piccole, alle mafie locali e alle grandi mafie sul territorio. Mentre se invece, così come il ponte sullo stretto di Messina e tante altre cose, questo è proprio veramente assolutamente inutile. E se invece si lasciasse ai comuni la possibilità di intervenire, la possibilità e il denaro stanziato proprio per intervenire sul territorio, tanti danni così gravi, tante ferite, tante lacerazioni e anche tanti morti non ci sarebbero. Perché, vabbè, la mia casa è messa sulla riva, molto vicino a un fiume, costruita quando ancora non erano state fatte le leggi così restrittive sul territorio, però anche se io ho un'altra casa dove abitare, il mio cuore è sempre là quando c'è un grande temporale. E immagino quelli che non hanno un'altra casa dove andare, con quale paura vivono le calamità naturali. E questa è una cosa che dovevo dire perché è una delle cose che sto vivendo in questo momento. Ma vorrei dirvi delle altre cose, perché oggi siamo vicinissimi, finalmente ci siamo arrivati, che stress, oggi siamo vicinissimi a quel famoso 11 novembre 2011. Che stress per davvero, ma è mai possibile che la grande massa di persone sia diventata così fragile psichicamente? Da temere tutto o da idealizzare o che ci sono così tanti falsi guru, così, guardate, non lo so, forse sono io che sbaglio, ma questa data 11 novembre 2011 è stata vissuta in molti modi, il portale dell'ascensione cosmica. Vi dico che cosa gira su internet, perché internet, guardate che è un super, mega, stra immondezzaio, dove si può mettere di tutto, si possono mettere delle cose bellissime, si possono fare delle catene che salvano delle persone, si può avvisare da un capo all'altro del pianeta di qualcosa che magari prima sarebbe passato inosservato. Sì, sì, si possono fare delle grandissime cose su internet, però girano delle bufale, delle stupidaggini, delle palle megagalattiche. Ecco, penso che questo sia il termine con cui è più facile capirsi. Questa storia dell'11-11-11 ha girato fin troppo. Ma la cosa più preoccupante non è il fatto che giri, è giusto che le notizie girino. Poi dipende dalla mente delle persone accettarla o respingerla, o almeno dovrebbe essere così. Sembra invece che più la questione è spinosa, complicata, paurosa, ansiogena, più la notizia è stravagante e ti tiene col fiato sospeso, e più la gran massa di persone è pronta a riceverla e a crederci e a lottare per la sua verità sconclusionata che qualcuno ha messo in rete. Non lo so, non riesco a capire perché così tante persone diano fiducia a cose così stupide, stupidissime. Guardate, io non riesco a trovare un'altra parola. E quello che vi dico non è soltanto da oggi. Non ho mai accettato nel corso della mia vita di dar credito a profeti e profezie di sventure, di catastrofi, previsioni. Ecco, guardate, no, io sono disposta a credere a una quantità di cose. Io credo nella vita oltre la vita, io credo che i fantasmi si possano manifestare, o perlomeno gli spiriti dei trapassati si possano presentare nella nostra realtà, io credo nell'esistenza degli alieni, credo che possano girare qui sulla Terra, credo che gli oggetti possano essere smaterializzati da una parte e rimaterializzati dall'altra, credo a una quantità di cose perché so che possono avere un riscontro. Ma no, non sono disposta a credere a eventi straordinari e catastrofici che si verificano in una data precisa, oppure alle profezie, e soprattutto alle profezie datate. Ecco, questo proprio non riesco ad accettarlo. E dite, sì, vabbè, però conosci bene Nostradamus e le sue profezie. Oh, sì, sì, conosco bene, benissimo le profezie di Nostradamus. Sono stata amica per molti anni di Renuccio Boscolo e siamo tuttora amici. Renuccio è la persona che ha tradotto e divulgato per moltissimi anni, lo sta facendo ancora, le profezie di Nostradamus, famoso medico, farmacista, guaritore, profeta e anche poeta quando ci si metteva, francese del 1500 circa. Nostradamus ha lasciato tutta una serie di profezie e che nel tempo effettivamente si sono verificate. Renuccio ha una capacità incredibile di giocare con le parole, di costruire, di estrapolare. Io penso che lui riesca a cogliere veramente il significato occulto, cioè nascosto nelle parole, e a tirar fuori delle notizie, a costruirle in un modo da tirar fuori, da datare una profezia. Vabbè, questa è una sua abilità, una grande abilità, ma con tutto il bene che voglia lui, che conosco perfettamente, permettetemi, io continuo ad essere molto scettica sul fatto che una profezia possa essere datata prima e realizzarsi in quella data. Nostradamus ha visto una quantità enorme di cose, ha visto la rivoluzione francese, ha visto la regina decapitata, ha visto insomma tutta una serie di cose, e anche avanti nel futuro fino ai nostri giorni. Effettivamente devo convenire che probabilmente ha avuto accesso a dei piani superiori di consapevolezza e di conoscenza, probabilmente è riuscito a fare quel balzo nel futuro di cui parlo così spesso, cioè lui è riuscito a entrare in una dimensione tale che ha potuto vedere le cose in una prospettiva tale che il futuro per lui fosse semplice e visibile come il presente. Certo, alla sua epoca lui non poteva spiegare l'esistenza di un aereo, perlomeno come lo potremmo spiegare noi, non poteva immaginare cos'è un carro armato o un'esplosione nucleare, e con le sue parole, con le parole di un uomo colto, perché era un uomo estremamente colto, Nostradamus, con le sue parole lui ha spiegato ciò che ha visto nel futuro e gli ha dato la traduzione che poteva con i termini della sua epoca. Con molta, molta probabilità lui ha visto in quello che è il nostro presente e anche il nostro futuro, lo ha visto in questo lontano 1500 nel suo luogo prediletto Aix-en-Provence o Salon, giù nel sud della Francia. Nell'arco dei secoli le profezie di Nostradamus si sono verificate. C'è stato un momento in cui c'è stata la rivoluzione francese, c'è stato un momento in cui un certo re ha sopraffatto l'altro. Si sono verificate le cose che lui aveva visto nel suo futuro. Lui però non ha mai messo una data, non ha mai detto questo accadrà quel giorno, questo accadrà quell'altro. Semplicemente quando le cose accadevano dice: ah, ecco, Nostradamus lo aveva visto. E allora vai a controllare e vedi che nei dettagli le cose che lui aveva scritto molto confuse, molto alla rinfusa, magari 2-3 secoli prima, sì, c'è un riscontro. Ha visto delle cose che poi si sono verificate esattamente come le aveva scritte lui. Però lo scopri soltanto dopo. Lo scopri quando le cose si sono già verificate e allora riesci a metterle insieme. Dici, tu guarda, Nostradamus aveva ragione. Ma, c'è un ma. E torno al mio discorso iniziale che è difficilissimo credere a una profezia datata, ma poi ancora quando la profezia riguarda un popolo, una nazione, quando guarda l'intero pianeta, ma ci arriveremo. Vedete, Nostradamus ha fatto una sola profezia datata e mi sembra che adesso non lo ricordo perché non ho il libro sotto mano, non riesco più a trovare dove è questo libro, però ricordo bene l'intera storia. L'unica profezia datata riguardava Parigi. Luglio, mi sembra 27 luglio, ma comunque i giorni più o meno sono quelli, vi basterà controllare sul libro che io momentaneamente non trovo più. Ammettiamo, 27 luglio 1999, un corpo infuocato cadrà sopra Parigi e sarà sangue e fiamme, eccetera, eccetera. Questo era scritto nel 1564 circa, quando lui era in vita, quando lui ha scritto queste cose. Ma il bello è che in quella data, in quel famoso 27 luglio 1999, e guardate che può non essere 27, può essere 23, 24, ma non cambia molto, ma comunque proprio in quella data del 99 c'era un oggetto spaziale che girava sulla nostra testa, esattamente come quello che c'è stato un paio di mesi fa, che non si sapeva bene dove dovesse andare a cadere. C'era un oggetto che girava sulla nostra testa e, guarda caso, la data coincideva. Sembrava proprio che quel giorno che Nostradamus aveva previsto 400 anni prima, sembrava proprio che quel giorno coincidesse con il giorno in cui questo oggetto, questo pezzo di spazzatura celeste, dovesse ricadere sulla Terra, ed era facile dire, mannaggia, Nostradamus l'ha visto, cadrà su Parigi. In quel caso le coincidenze si sono molto avvicinate, con una piccola differenza, per nostra fortuna, che questo oggetto, mi sembra, non so se era un pezzo di un motore, un pezzo di un satellite, ma sapete, siamo pieni di immondizia cosmica sulla nostra testa, ci sono oggetti di tutti i tipi che ci sfrecciano e che incrociano l'orbita della Terra. Quell'oggetto è caduto, sì, ma molto lontano da Parigi, per fortuna, è piombato nell'oceano. E permettetemi di aprire una parentesi molto breve su questo. Per nostra fortuna, o forse, potremmo pensare che esiste qualcuno o qualcosa, qualche custode amorevole, al di là della nostra superficie terrestre, che riesce a deviare all'ultimo istante questi oggetti, queste cose che potrebbero rappresentare un pericolo. È successo molte, molte volte, e sono certa che succederà ancora. Chiudiamo la parentesi. Ma tornando alle profezie, vedete che uno dei più stimati e quotati profeti quasi sempre disavventure. Tornadire, uno dei più stimati profeti, non solo della sua epoca, ma sembra proprio a livello mondiale, non è riuscito ad azzeccare una profezia datata. Quindi, per favore, mi rivolgo alle persone che si stanno strappando i capelli per inseguire strane profezie e soprattutto la più aberrante, la più fuorviante, questa che riguarda il 2012. Per favore, lasciate perdere, mettetevi l'anima in pace, vivete tranquilli, dimenticate, evitate di creare ansia nella vostra anima, nel vostro cuore, nella vostra mente, nell'ambiente attorno a voi. Io ho come la sensazione che qualcuno abbia un interesse particolare a far sì che gli umani abbiano paura. Beh, è molto più che una sensazione, eh? È veramente una realtà. Viviamo in una situazione astrale tale che col controllo mentale, fa anche rima, guardate un po', ma non cercavo quello, con la possibilità di controllo mentale sulle masse, oggi, alcune persone, alcuni scienziati, ma non lo fanno per se stessi, ma asserviti a dei governi. E non puoi dire sono i russi, sono gli americani, sono i cinesi, no, perché c'è una sorta di holding al di sopra e al di fuori delle nazioni che in qualche modo cerca di controllare le masse. Le masse siamo noi, siamo il popolo, la mandria di buoi o la mandria di pecore se preferite, perché i buoi sono troppo grandi, solenni per essere controllati così con facilità, mentre le pecore, poverette, le pecore vengono controllate molto meglio, anche perché non è che brillino così tanto di intelligenza. C'è la volontà di guidare la massa di pecore nella direzione che vogliono loro, nella direzione che più gli fa comodo e soprattutto il motto del potere, il motto di questo potere sovranazionale, credetemi, non si può dire è questa nazione, l'altra, l'altra. Mi ripeto, ma è importante accettare questo concetto, capirlo e farlo proprio. Il motto di questo potere sovranazionale è, nei confronti del gregge che loro conducono di qua o di là come vogliono, tosare la massa e macellare l'eccellenza. Che cosa vuol dire tosare la massa e macellare l'eccellenza? Significa ridurre questo popolo di pecore, questa immensa massa di qualunque colore, fede religiosa, politica, credo, nazionalità, età, non importa a chi conduce il gregge in questo modo oscuro, direi, non importa assolutamente ciò in cui noi crediamo, anzi, tentano di imporci dei credo che facciano comodo loro, però noi siamo una grande massa da tosare che produce tutto quanto può servire al potere, una massa che va guidata dove vogliono loro, come vogliono loro, che non si ribelli, docile, tranquilla, e per renderci docili e tranquilli usano moltissimi sistemi. Uno di questi è la paura. È facile dominare un popolo che ha paura, un popolo spaventato, perché generalmente un popolo spaventato cerca qualcuno che lo protegga, un popolo che si trova davanti a delle difficoltà che gli paiono insormontabili, si guarda attorno e cerca qualcuno che gli risolva il problema, un popolo stretto nella morsa di problemi che sembrano insolubili, piuttosto che pensare con la propria testa e dire ma vediamo un po' cosa possiamo fare, vediamo come possiamo intervenire, no. Il popolo spaventato, circondato da problemi, braccato, scosso, frustrato nelle sue aspettative, si guarda intorno per cercare qualcuno che gli risolva i problemi e che gli dia tranquillità. E allora il potere si rivolge verso il popolo, verso il gregge, più o meno con questa frase: non preoccuparti, caro, ma tu hai paura? Non preoccuparti, certo, hai ragione di aver paura, ci sono questi spauracchi, questi altri, si scioglie la calotta polare, ci sono grandi terremoti in agguato, ci sono crisi spaventose, manca l'acqua, intanto si sono comprati tutte le sorgenti loro, ci sono un sacco di motivi per cui tu devi avere paura, ma non preoccuparti, non pensare a niente, lascia che sia io che risolva le tue paure, lascia che sia io che ti protegga, vai, vai, infilati tranquillo nel gregge, non pensare a nulla, non pensare a nulla, ci sono io che ti proteggo. Ecco, detto proprio nelle parole più semplici, più veramente, meno auliche possibile, questa è l'idea del potere. Noi al potere serviamo perché siamo la massa che produce l'energia, che produce tutto quello di cui il potere ha bisogno, la lana da tosare, tutto quello che possono prendere comodamente lo prendono dalla massa tenuta nella paura e quindi dominata in qualunque modo. E se invece nella massa c'è qualcuno che si risveglia, che si accorge che il pastore non è affatto un buon pastore, ma una creatura infida che si serve della massa soltanto per il proprio beneficio? Se dentro questo gregge c'è una pecora che si è resa conto di questo, che si accorge del sonno, dello stato di sonno ipnotico in cui tutto il gregge viene tenuto, e credetemi, lo stato di sonno ipnotico viene indotto dal pastore, dal cattivo pastore, non dal buon pastore, dal pastore del potere, viene indotto in una sorta di sonno ipnotico con tutta una serie di cose. Cos'è che riesce a legare fra di loro il popolo in questo momento? L'informazione di massa, quelli che vengono chiamati mass media, mass, proprio massa, mezzi di massa, informazione di massa. Benissimo, basta che il cattivo padrone gestisca l'informazione di massa e con i suoi media, con i suoi mezzi, con i suoi strumenti, riesce ad addormentare le coscienze della massa. Perché la massa, ovviamente, accetta di piazzarsi davanti a un televisore e di ascoltare, davanti a un televisore, davanti a una radio, e di ascoltare programmi assolutamente demenziali. Assolutamente demenziali. Certi programmi che mi stupisco come abbiano un successo così grande, ma veramente mi stupisco, ma che non sono solo di un certo settore dell'informazione, ma veramente sono diventati di massa. Una volta, ingenua, io, pecora insieme alle altre, potevo pensare che la RAI in qualche modo si staccasse appena un po' da questo programma di abbruttimento mentale, e invece no, anche la RAI ci propone questi orrendi, schifosissimi programmi che chiamano i reality, insomma non so neanche come si pronuncia, la fattoria, la casa, l'isola dei famosi, l'isola dei dannati, il grande fratello, va a sapere, tutto questo genere di programmi in cui l'attenzione vigile dell'ascoltatore è completamente azzerata, ubriacata, imbevuta da cose talmente sciocche, banali, futili, che però vanno in onda, se tu vuoi, e anche a pagamento, 24 ore su 24, ti assorbono, ti succhiano via il cervello, la capacità di pensare, e così tu non combini altri guai, così tu dormi davanti al televisore, alla radio, e discuti solo di questo. Guardate che questo genere di programmi spazzatura sono soltanto programmi di abbrutimento mentale, oppure usiamo il termine esatto, di controllo mentale delle masse, impedirti di pensare, impedirti di usare la tua testa. Sembra, quanto è strana questa cosa, sembra che la gente si stia stancando del Grande Fratello, si è vista una leggera flessione degli ascolti e si pensa, vuoi vedere che si stanno svegliando un pochino? E invece no, si stanno semplicemente spostando, si stanno spostando da questo genere di trasmissioni di voyeur, di gente che guarda dal buco della serratura dentro una casa, dove ci sono delle persone false, perché sono false, non sono persone come noi, cioè che vivono la vita reale. Questi sono stati selezionati da agenzie, questa è gente già scaltra, che ha già fatto del teatro, che ha già fatto, che ha lavorato in questo mondo dell'informazione, non sono casuali queste scelte e queste ammucchiate di persone. E comunque sono persone false, perché sanno di essere sotto una telecamera e si mettono sempre in favore di telecamera per venire meglio, per essere visti meglio, e tutto quello che fanno è tutto falso, assurdo, le litigate, le botte, le storie, è tutto falso. E le pecore che guardano la trasmissione sono talmente prese, talmente ipnotizzate da questa cosa che dimenticano che stanno camminando sull'orlo di un cratere, anzi non lo vedono neanche il cratere. C'era una vecchia canzone, La pappa col pomodoro, una canzone molto vecchia, che diceva: la storia del passato ormai ce l'ha insegnato, che il popolo affamato fa la rivoluzione. Non siamo ancora affamati dal punto di vista fisico, perché il cibo c'è ancora. Però ci impediscono di fare la rivoluzione. Non che stia istigando alla rivoluzione, ci mancherebbe altro. Io sono tutto sommato una persona abbastanza pacifica, abbastanza. Io penso di far parte della massa, nel senso che me ne possono fare di tutti i colori, rimango tranquilla, però c'è un momento limite oltre il quale non si può andare. E il potere sa che la massa la pensa così e cerca di tenerci lontano dal punto critico, lontano dal punto critico con programmi di questo tipo. E siccome qualcuno si è svegliato in qualche modo dal sonno del Grande Fratello, dal sonno dei reality, ne hanno inventato un altro, hanno inventato tutta questa serie di trasmissioni ancora più demenziali, ancora più feroci e spietate, che sono quelle dove è proprio una guerra fra poveri, tutto sommato, dove i ragazzi si preparano a fare ballerini, cantanti, gli attori, i mimi, come questi vari programmi che hanno tanti nomi diversi su tante emittenti diverse, purtroppo, dove sembra che l'unico scopo della vita è lottare gli uni contro gli altri per emergere soltanto per il mondo dorato dello spettacolo, della televisione, del teatro, eccetera, come se non ci fosse altra alternativa nella vita. Ragazzi che, poverini, provengono anche da realtà molto difficili, molto, molto faticose, molto brutte, e però vivono in questa illusione di sfondare in questo mondo dorato, dove poi alla fine, su migliaia, migliaia e migliaia di persone che si sono presentate, solo 3 o 4 vengono fuori. L'importante per il potere è che queste molte migliaia di ragazzi non pensino ad altro, non si guardino intorno e non si accorgano della situazione catastrofica in cui vivono, che pensino soltanto a questo unico obiettivo che probabilmente non raggiungeranno mai. O come diceva un'altra canzone, 1 su 1000 ce la fa, io direi 1 su 10.000 ce la fa. L'importante è che non pensino, che non si accorgono che qualcuno sta rubando il loro futuro, che qualcuno impedisce a loro di crearsi un futuro vero, reale, nella vita vera e reale. Ma non voglio andare oltre con questo argomento perché mi rattrista e mi ferisce, però purtroppo questa è la realtà entro cui i nostri giovani vivono. E poi, se per caso c'è la pecora che si accorge di tutto questo e che alza la testa e dice: ragazzi, quello non è il buon pastore, quello è un cattivo pastore, ragazzi, occhio, quelli vi stanno rubando il futuro, ci stanno rubando il futuro, non andiamo in quella direzione, fermiamoci, perché ci porta verso l'abisso, non ci porta da nessuna parte, l'unico che si arricchisce e che cresce è il cattivo pastore, non noi. Noi siamo il motore che fa girare la ruota. Se il potere si accorge che esistono persone così, immediatamente vengono eliminate. Eliminate in molti modi, non necessariamente uccise fisicamente, se proprio è assolutamente necessario, si arriva anche a quello. Eliminate, tolte dalla circolazione, messe a tacere. E il più delle volte vengono o coperte di ridicolo. Oh, guarda che stupido quello lì, quello è matto, quello è indisadattato, quello non ha capito niente, quello si è fumato il cervello. Ripeto, o vengono circondate di ridicolo o vengono isolate, vengono tagliate fuori dal gregge. Capite adesso il motto di cui vi parlavo? Tosare la massa e macellare l'eccellenza. Perché se nella massa qualcuno si ascolta, qualcuno ascolta le parole di quello che si è svegliato e che dice no, non andate di là, non andate di là che è sbagliato, da questa parte è il nostro futuro, dalla parte di là è solo il futuro del cattivo pastore. E se le pecore ascoltano e seguono la pecora, l'eccellenza ex gregis, l'egregio ex gregis, quello che sta fuori dal gregge, che ha capito, e allora il cattivo padrone non può più controllare la massa con i suoi sistemi, capite? Una massa che si sta risvegliando, che si guarda attorno, che dice uè ragazzi, ma qui noi siamo governati da pazzi, psicopatici, ladri, sfruttatori, bancarottieri, corruttori e corrotti. E questa non è soltanto un'ipotesi campata in aria, questa è la realtà in cui noi purtroppo oggi viviamo. Permettetemi una pausa per uscire da questo discorso e dirvi due parole che erano veramente quelle che vi volevo dire su questo 11-11-11 e su quei tre giorni di buio che avrebbero dovuto venire il 21 di ottobre, perché ci sono stati due profeti di sventura, Uno per il 21 di ottobre iniziavano i tre giorni di buio su questo pianeta e poi ce n'era un altro che diceva che sarebbero cominciati il 28 di ottobre. Comunque, alla faccia loro non è accaduto niente, né il 21 né il 28 di ottobre e né in nessun'altra data che qualche altro pazzo squinternato, squilibrato, psicopatico, ma non perché sia psicopatico di suo, ma perché accetta come realtà, come Vangelo, strane canalizzazioni di strane entità, di strane presenze. Ragazzi, sveglia, su, sentiamoci un pezzo di musica, ma che forse è meglio. Vorrei aggiungervi soltanto due parole a proposito di questa data che molti chiamano il portale dell'ascensione cosmica. Il portale dell'ascensione cosmica. Ma stiamo scherzando? Ma da dove gli è arrivato? Cioè, sì, so da dove gli è arrivato. Ci sono molti, guardate che su internet ci sono un sacco di siti che si occupano di divulgare soltanto canalizzazioni che arrivano da questo, da quello, da quell'angelo o da quell'extraterrestre o da quell'alieno o la federazione, che so, celeste, l'arca della salvezza e così via. Non avete che da scegliere e vi troverete sommersi di messaggi, di canalizzazioni, di follie pazzesche, davvero. Pensate che questo discorso che vi dicevo poco prima, questa previsione che il 21 di ottobre ci sarebbero stati i tre giorni di buio sulla Terra, ha fatto il giro del mondo. E dopo che ovviamente non si è verificata, ma come fanno a esserci tre giorni di buio sulla Terra, per favore? Guardate che questa è una storia che gira da un sacco di anni. È stata portata avanti anche da alcuni libri che hanno fatto un successo immenso. E ci sono delle persone talmente ottuse, talmente convinte che questo accadrà, i famosi tre giorni di buio sulla Terra, che si sono riempiti le cantine di scorte, di acqua, di candele, di farina, di pasta, di scatolame. Va bene, volete fare le scorte? Ma sì, non si sa mai, potrebbe capitare un'alluvione, potrebbe capitare qualunque cosa. Va bene, se proprio ci tenete. Del resto anch'io ho l'abitudine, siccome esco poco, di avere sempre in casa la scorta di tutto quello con cui si può sopravvivere almeno una ventina di giorni se io dovessi ammalarmi e non potessi più uscire di casa. Ma non nella previsione di dover sopravvivere a un orribile cataclisma. Primo, preferiscono sopravvivere. Se dobbiamo morire, moriamo tutti. Almeno sappiamo di non aver lasciato nessuno fuori dalla porta. E poi credetemi, i cataclismi accadono ogni giorno sulla Terra, grandi o piccoli. A Genova, quell'onda di piena che ha ucciso quelle persone che si erano nascoste nell'androne, poverine, erano entrati in un posto sicuro, per loro il cataclisma, il 2012, la fine è stata allora, quando c'è stato lo tsunami il 26 di dicembre di un paio d'anni fa, che ha cancellato parte della costa dei mari del Pacifico. Quello è stato la fine, quello è stato il 2012, quello è stato la fine del mondo per quelle popolazioni. La frana che è venuto giù qui nel Salernitano, adesso non mi viene in mente il nome, a 15, la frana di materiale delle pareti della montagna che ha sepolto il paese, quella è stata la fine. I cataclismi, grandi o piccoli, accadono ogni giorno, veramente ogni giorno. È difficile potergli dare una data precisa. Guardate che per questa alluvione di questi giorni, giovedì, venerdì, sabato e domenica, che abbiamo vissuto ancora ieri, devo dire ieri perché sto ancora per me è oggi, ma domani sarà ieri, per questa alluvione era stato dato l'allerta meteo almeno da 10 giorni. 10 giorni fa quelli che vanno a sbirciare sui siti Contact Lab oppure il meteo.it, oppure c'è anche la possibilità di accedere al ramo del progetto HARP che ti dà la meteorologia, lo sapevamo. Almeno 10 giorni prima che cominciasse a piovere si sapeva che c'era un'allerta sulla Toscana, sul Friuli e poi sul Piemonte, sull'Alto Piemonte, sul nord del Piemonte. Si sapeva che questo sarebbe accaduto. Quando poi si poteva sapere che questo stava per accadere, ma non perché era una previsione di un astrologo o di un indovino o di un profeta, semplicemente perché guardando dal satellite la posizione delle nuvole, calcolando la velocità dei venti e la massa temporalesca, si poteva prevedere, e si può prevedere e si potrà prevedere, e in futuro sarà sempre meglio, si poteva prevedere dove stava andando a colpire, ma non esattamente Borghetto Vara oppure Manarola nelle Cinque Terre, oppure l'ondata successiva, quella che è arrivata il giorno dopo, 2 giorni dopo, che avrebbe colpito esattamente Genova o esattamente quel quartiere. Per cui a grandi linee si sa cosa può accadere, ma non si può sapere nei dettagli. Credetemi, non è possibile. Questo non significa che non possano accadere grandi cataclismi. Sì, possono accadere, come? Il nostro pianeta potrebbe essere spiazzato, cancellato in un attimo dal sistema solare, insieme ad altri, ma veramente in un attimo. Ma non sappiamo se e quando questo accadrà. Se veramente un meteorite entrasse, un grosso meteorite pericoloso, entrasse nel nostro sistema solare e quindi si avvicinasse pericolosamente alla Terra, ma non c'è nessuno strumento, nessun computer sulla Terra che può prevedere quale sarà esattamente la sua traiettoria, e quindi non potranno abbatterlo con testate atomiche, perché quando una massa di questo genere entra nel nostro sistema solare, e questo io l'ho ascoltato in una trasmissione scientifica proprio del CNR, del Comitato Nazionale delle Ricerche, questa massa che entra nel nostro sistema diventa una massa impazzita, è come una enorme palla da tennis impazzita che viene attratta e respinta dal magnetismo, dalla gravitazione dei vari pianeti, e non sai mai dove sarà respinta e non sai mai quale sarà la sua esatta traiettoria. Per cui una di queste, che è l'ipotesi più semplice, più probabile, tutto sommato, non può essere prevista in nessun modo, neanche in tempo reale e neanche con i più aggiornati e sofisticati computer qui e ora in funzione sulla Terra. Ma siccome questo evento, pur abbastanza reale, non si è mai manifestato, uso le parole di John Lennon, che dice: puoi chiamarmi un sognatore, ma non sono solo, sai? Ecco, chiamatemi pure sognatrice per dirvi quello che vi sto dicendo. Io ho la quasi certezza che qualcuno custodisca dagli spazi esterni il nostro pianeta e altri pianeti abitati, proprio perché non accadano cose di questo genere. Io in questo credo. Voi sapete che non sono così totalmente squilibrata da credere alle prime cose che si trovano in circolazione, ma io questo credo perché l'ho visto realizzarsi molte volte. Per cui, amici, per favore, crediamo alle cose possibili e non crediamo alle sciocchezze. Questo discorso che l'11 novembre 2011, sì, 11-11-11 rappresenti un evento speciale, un evento straordinario, un evento di portata cosmica, l'apertura dei portali dimensionali. Ma per favore, perché proprio 11-11-11, magari alle 11:11 del mattino? Ma sì, è una bella geometria di coincidenze. È una bella geometria di coincidenze, se vogliamo. Però è accaduta ogni anno. E allora il 10-10-2010 alle 10:10 del mattino cosa doveva accadere? Il 9-9 del 2009 alle 9:09 del mattino che cos'altro? È successo in questi anni, c'è stato questo allineamento di numeri. Ma non è mai successo niente di particolare. Non è successo per il 7-7-2007... Non è successo l'8-8-2008, 9-9-2009, 10-10-2010? Mi spiegate perché deve accadere nell'11-11-2011? E allora, il 12-12-2012? Ma per favore, su. Però c'è un'altra cosa che vi devo dire. Ciascuno di noi ha un numero. I numeri sono strane creature, i numeri sono strane entità. Ciascuno di noi ha un numero simpatico o antipatico. Io ricordo un 13 novembre di un paio di anni fa, l'anno esatto non me lo ricordo, forse era il 2009, sì, credo che fosse il 13-11-2009, quindi non era il 13-13-2013, che non può esistere. Meno male che dopo il 2012 abbiamo finito con questo elenco di numeri simili. Io ricordo un 13 novembre che alle ore 13:30 ero alla stazione di Porta Nuova al binario 13 per prendere il treno che mi portava a Padova, perché stavo andando al convegno di Nexus. E combinazione, queste geometrie me le ha fatte notare mio figlio Clay e io subito non l'ho capito. E dovevo andare in un albergo che era in via Pietro d'Abano numero 13 e lì mi sarei fermata per alcuni giorni per partecipare al convegno di Nexus. Beh, ma io non pensavo minimamente a questa serie di coincidenze. Me l'ha fatto notare Clay quando ero seduta per terra che sanguinavo dal naso, dalle mani, aspettando l'ambulanza. Mi diceva: hai visto tutti questi 13? 13 novembre, ore 13:30, binario 13, hai visto? Ah, non ci avevo fatto caso, Clay, hai ragione. Cosa è successo? Il mio treno partiva alle 13:35, ero in perfetto orario, e mi sono appoggiata su al carrello che portava le valigie, perché faccio meno fatica se sono appoggiata a qualcosa. Il carrello, una vera schifezza, si è impennato, anziché sostenermi, si è impennato e mi ha colpito, si è alzato e mi ha colpito sulla fronte e mi ha spezzato il setto nasale, mi ha ferito una mano, ferita alle ginocchia, insomma, è successo questa cosa strana. Certo, molto strano questa serie di coincidenze legate al numero 13. Io sono nata il giorno 13. Io ho avuto l'infarto il 13 marzo del 90, ma non ho mai creduto che potessero esserci delle date in agguato. Per me il 13 è il numero negativo, come invece non lo è affatto il numero 14, il mio numero positivo. Per Roll era il numero 5, per altri sono altri numeri. Ma sai che questo numero è importante nella tua vita, ma non potrai mai stabilire che quel determinato giorno, a quella determinata ora, ti può capitare qualcosa. Poi ti capita, guardate questa strana serie di coincidenze, ma non è così fondamentale. E soprattutto, lo scopri quando ti è capitato. Tu guarda, il giorno 13, l'ora 13, binario 13, ore 13:30, e te ne accorgi soltanto dopo. Ma non bisogna lasciarsi condizionare. Per cui, per fortuna, questo 11-11-2011... sta già per passare e non accadrà niente, credetemi, non si apre nessuna porta dimensionale, non arriva nessuno da altre dimensioni a trovarci, non c'è nessuna onda galattica, non c'è niente di niente che possa sconvolgerci la vita, e non ci sarà neanche nel 2012. Bah, il 2013 mi preoccupa un po' di più, perché il 13 ha sempre avuto un effetto nefasto nella mia vita, ma vedremo, all'inizio del 2014 vi racconterò com'è andata. Ah, non vi ho detto una cosa. Sapete com'è andata a finire quella volta, quel 13 novembre alle 13:30 al binario 13, mentre stavo andando a Padova in un albergo in via Pietro d'Abano numero 13, che sono caduta, è arrivata l'ambulanza, mi ha presa, mi ha portata via, tutta coperta di sangue, si è rotto il setto nasale, si è fratturato due dita della mano, ginocchia scorticate, enormi. Disperata sono stata portata appunto in ambulanza al Mauriziano per essere medicata, e mentre l'ambulanza mi portava via, che è arrivata fino al binario della stazione, perché sono attrezzatissime, arrivano proprio lì, io ero per terra accanto al treno al binario, e l'ambulanza è arrivata fin lì, e guardavo questo treno che andava via mentre mi medicavano aspettando di portarmi in ospedale. E dicevo, voglio andare via, voglio prendere il treno, ce n'è un altro alle 5 oggi pomeriggio. E quelli mi guardavano dicendo, questa qui, poverina, deve aver battuto anche la testa forte, o questo colpo che ha preso l'ha portata un po' fuori dalla realtà. Poi quando Clay mi ha fatto notare questa serie di coincidenze, tutti questi 13 messi in fila, in modo assolutamente imprevedibile, chi avrebbe mai potuto immaginare che sarebbe accaduto? E anche se me l'avessero detto, guarda che il giorno 13 alle ore 13 al binario 13 gli accadrà questo, gli avrei riso in faccia. E è accaduto così, senza che l'aspettassimo. Sapete che cosa ho fatto? Dopo che mio figlio mi ha fatto notare questa geometria di numeri, ho detto, ah sì? Qualcuno pensa di fermarmi solo con una fila di numeri? Bene, il giorno dopo, con la mano ingessata, il naso nero, il ginocchio gonfio che camminavo a fatica, mio marito ha detto, ci andiamo in macchina, non preoccuparti. Abbiamo preso la macchina anziché andare in treno, perché di solito per me andare in macchina è molto faticoso. Mio marito ha detto, no, andiamo in macchina, nessuna storia. Abbiamo preso la nostra macchina, e alla faccia di tutte le coincidenze, di tutte le nefandezze dei numeri messi in fila in un modo così negativo, siamo andati. Il giorno dopo sono andata al convegno di Nexus, e Tom mi ha vista da lontano, tutta fasciata, tutta col braccio ingessato, col tampone lì sul naso, l'occhio nero. Dico, ma cosa ti è successo? Vedi, il destino voleva che io non partecipassi a questo incontro, io invece ho detto che dovevo partecipare, e così è stato. Sapete cosa penso, tutto sommato? Che la volontà è più forte del destino. Io penso che questo sia possibile. Una grande forza di volontà può modificare in qualche modo anche il destino. Allora, siamo praticamente in chiusura. Mi è venuta in mente una cosa. C'è un intervento del convegno che è stato fatto a Torino nel 2011 o quest'anno, 2009, avevo fatto questo bellissimo convegno dal titolo Il futuro è qui, e c'è un intervento di Sabrina Muñoz, che è una scienziata, una ricercatrice del progetto SETI. Il progetto SETI è il progetto per la ricerca di intelligenze extraterrestri, ma lei è una vulcanologa e lavora a quelli che si chiamano i grandi rischi. E in questi giorni, perché è lunghissimo fare questo lavoro, di prendere del materiale, passarlo sul registratore, tagliarlo, perché lei ci ha presentato tutta una serie di diapositive, e sapete, il pubblico che è davanti a un grande schermo su cui sono delle immagini e una persona te le spiega, ha una visione, una percezione immediata di quello che viene detto, ma rendere radiofonicamente queste immagini è già un po' più difficile. Però vedrò cosa posso fare, e magari vi do soltanto la seconda parte. E Sabrina Muñoz ha raccontato perché non è possibile che si possa fare una previsione sul 2012, ma questa vediamo se riesco a metterla insieme nella prossima settimana, potrebbe essere l'argomento della prossima settimana. Ovviamente dovrò fare dei tagli tutte le volte che lei ci indicava con il puntatore laser, vedete questo punto significa bla bla bla, non so, vediamo come viene. Vi ringrazio per l'ascolto, vi do un grande abbraccio. Vi ringrazio per l'ascolto, un grande abbraccio a tutti, siate sereni, non lasciatevi spaventare da nessun profeta di sventure, mantenete la bellezza, la serenità e la luce nel cuore, perché anche dopo una lunga, lunga alluvione, alla fine finisce di piovere e il tempo ritorna bello. Un abbraccio a tutti e vi lascio con la grande invocazione. A presto.
Punto di luce entro la mente di Dio, affluisca luce nella mente degli uomini, scenda luce sulla terra. Dal punto d'amore entro il cuore di Dio, affluisca l'amore nel cuore degli uomini, possa il Cristo tornare sulla terra. Dal centro, ove il volere di Dio è conosciuto, il proposito guidi i piccoli voleri degli uomini, proposito che i maestri conoscono e servono. Dal centro che viene detto il genere umano, si svolga il piano d'amore e di luce e possa sbarrare la porta dietro cui il male risiede. Che luce, amore e potere ristabiliscano il piano sulla terra.